battere forte. Allora, quello di cui parliamo adesso è la normalizzazione. La normalizzazione torna ad essere un argomento più accademico, mentre quello che abbiamo visto fino adesso era molta pratica, molta teoria, cose vissute. La normalizzazione invece è un processo, diciamo, formalizzato dal punto di vista accademico. Allora, normalizzare significa riportare a norma, cioè riportare ad una forma che rispetta determinate regole. Parliamo di basi di dati, le regole sono quelle che ci fanno, ci pongono dei limiti intorno alle anomalie del modello dei dati. Anomalie che sono fondamentalmente le ridondanze. Torniamo a suonare quella campana, le ridondanze. Allora, le ridondanze ci possono creare delle anomalie di questo tipo. Anomalie di aggiornamento, di inserimento e di cancellazione. Anomalia di aggiornamento. Se io ho una ridondanza e ho quindi che la stessa informazione è registrata da due parti, l'anomalia di aggiornamento avviene quando, aggiornando da una parte, non aggiorno anche dall'altra. Quindi ho lo stesso dato presente in due parti, ma disallineate una rispetto all'altra. L'anomalia invece di inserimento ce l'ho quando la stessa informazione, per qualche motivo di comodità mia, la voglio registrare da più parti, ma quando faccio un inserimento mi dimentico di inserirlo da tutte le parti. Sono sempre dimenticante. Per cui questa informazione nuova mi compare da una parte ma non mi compare ancora da un'altra. Okay? Anomalia di cancellazione ce l'ho quando, avendo due informazioni presenti, o meglio la stessa informazione presente in due parti, la cancello da una parte ma non la cancello dall'altra. Quindi ho un'informazione che in realtà non esiste più. Quindi, ricapitolando, in tre casi ho anomalia di aggiornamento, due informazioni che sono esistenti ma non allineate, e quindi non so quale delle due esista. Anomalia di inserimento, da una parte l'informazione ce l'ho, dall'altra non ce l'ho, credo di non averla, ma in realtà ce l'avrei già, quindi non ho ancora caricato, non mi si è propagata la realtà. No, per esempio. Anomalia di cancellazione, l'informazione non esiste più, ma mi è rimasta sporca in giro da qualche parte. Non si è ancora accorta di essere morta. Queste sono le anomalie, le ridondanze e i rischi che noi abbiamo in una base di dati. Affrontiamo ora il discorso delle dipendenze funzionali, che ci servono per analizzare quelle che poi sono le ridondanze. Allora, si è data una relazione R su uno schema RI. Consideriamo due sottoinsieme Y e Z di X. Okay, X quindi sono i domini, gli N domini di una relazione, di uno schema. Si dice che in R esiste una dipendenza funzionale, usiamo il termine FD per semplificare, da Y a Z dove y e z sono dei sottinsieme, sottinsieme del, dello schema x. Sì, per ogni coppia di tuple, quindi parliamo di tuple, parliamo di array, per ogni coppia di tuple T1 e T2 di R, quindi la relazione R, aventi lo stesso y identico, quindi tutti i valori degli attributi di y sono uguali, risulta che T1 e T2 sono uguali anche nella parte z, cioè anche gli attributi in z sono uguali. Definizione di dipendenza funzionale. Data questa definizione formale, più semplicemente possiamo dire che se noi facciamo di R due sottinsiemi, il sottinsieme y e il sottinsieme z, ogni volta che abbiamo y uguale, z è uguale, cioè z y implica z. Bene? Vi ricordate che abbiamo fatto, per esempio, modellato un caso in cui dicevamo abbiamo la città di residenza, abbiamo la provincia di residenza, abbiamo la regione di residenza, abbiamo lo stato di residenza. Allora, in questa situazione, avere y uguale la città di residenza, tutto il resto è implicato. Z corrisponderà a provincia, regione e stato di residenza. Abbiamo quindi una dipendenza funzionale tra la città y e provincia, regione e nazione z. Bene? Ovviamente se hanno delle dipendenze banali. Y implica A se A appartiene a Y. Vabbè, Leo, grazie, è ovvio. Per tutte le coppie di valore di cui tiro fuori nome e cognome, le coppie nome e cognome implica cognome. Certo. Non è banale invece, se fra y e z non c'è nulla in comune come attributi. Bene? Cioè, se è ovvio che un sottinsieme di un gruppo di attributi è implicato dal gruppo di attributi, non lo è se sto usando insieme di attributi separati e distinti. Perché ci interessano dipendenze funzionali? Perché le dipendenze funzionali possono segnalarci delle anomalie quando, vedete, una dipendenza funzionale può causare anomalie se la componente y di partenza non corrisponde ad una chiave della relazione in esame. Allora, se la y non è una chiave, allora è strano che una parte degli attributi dipendano da qualcosa che non è una chiave, perché la chiave dovrebbe permettere di identificare in maniera univoca i record, distinguerli, e soprattutto non dovrebbe esserci bisogno di qualcos'altro che sia la chiave. Attenzione, è scritto bello grosso negli appunti. Le dipendenze funzionali, le functional dependency, dovete dedurre non dall'analisi dei dati, quindi non guardando il database, vedendo se effettivamente ci sono delle dipendenze di questo tipo, ma attraverso un'analisi del significato dei dati. Se no rischiamo di fare come quando abbiamo creato il database delle anagrafiche, abbiamo detto che nome e cognome era una chiave univoca, perché incidentalmente non avevamo nessuna correlazione, non avevamo nomi e cognomi doppi. Allora, non è l'analisi del dato esistente che mi permette di capire quali sono le dipendenze funzionali, ma è l'analisi del significato dei dati. Quindi dobbiamo ragionare sul significato dello schema dei dati. Le dipendenze funzionali sono poi quelle che io devo andare a scardinare laddove è necessario. Entriamo quindi a parlare di forme normali. Allora, le forme normali sono quelle regole formali, cioè quelle caratteristiche del modello dati che sto definendo, descrivibili attraverso formalismi, che mi garantiscono l'esenzione, l'assenza di dipendenze funzionali e quindi di rischi di anomalie. Le forme normali si riferiscono al mio modello dati, quindi si riferiscono alle mie relazioni e mi permettono di affermare che il mio modello dati è esente da rischi di anomalie. Le forme normali ci permettono di evitare i rischi strutturali del nostro modello dati. Okay? È un po' come quando, costruendo una casa, una forma normale è quella di appoggiare una trave a una colonna e non di incollare lateralmente una trave alla colonna. Se io prendo una trave e la appoggio alla colonna, è una forma non normale, ho un'anomalia dentro che probabilmente causerà il crollo della trave. La forma normale è che io ho la trave e sopra appoggiata alla colonna. Nello stesso modo, le forme normali sono quelle regole che mi permettono di dire che sto costruendo una buona struttura, un buon modello dei dati. Va bene? Le forme normali vengono definite come 5 più 1, nel senso che ci sono 5 forme normali, che si chiamano 1, 2, 3, 4, 5, prima, seconda, terza, quarta e quinta forma normale, più una forma normale che si chiama forma normale di Boltzmann. Adesso le vedremo una a una e capiremo una per una che cosa ci spiegano. Prima forma normale, o first normal form, 1NF. Le forme normali ci descrivono come devono essere fatte le relazioni affinché abbiano una buona forma. Quindi la prima forma normale ci dice che una relazione è in prima forma normale se non presenta attributi non atomici, cioè attributi multipli o cose di questo tipo, e se ha una chiave primaria. Come vedete è una forma molto semplice, va bene? Si può anche tradurre con l'affermazione che le tabelle rappresentano entità semplici. Singole entità, non aggregati di entità. Se io avessi un attributo che è l'indirizzo, che è composto da tanti sottoattributi a sua volta, forse quell'attributo è a sua volta un'entità, Quindi la mia non è un'entità singola, ma un'entità complessa, non è un'entità semplice. Okay? Vedete che questa prima forma normale è estremamente semplice, estremamente comprensibile. E sfido chiunque di voi a non riuscire a trasformare in un modello che supporta la prima forma normale un modello di dati. E la sfida è che se non ci riuscite non passate l'esame. Ok? Prendiamo la seconda forma normale, che ovviamente sarà una complicazione della prima forma normale. Difatti, una relazione in seconda forma normale se è in prima forma normale. Quindi, essere in seconda forma normale implica essere in prima forma normale. In più aggiungiamo qualcosa. Tutti i campi non in chiave dipendono funzionalmente dall'intera chiave primaria. Dipendono funzionalmente dall'intera chiave primaria, non da una parte di essa. Vedete, qua iniziamo a entrare nelle dipendenze funzionali. Va bene? Vedete in corsivo che ho riportato una frase. La chiave, solo la chiave, nient'altro che la chiave. Quindi, se la prima forma normale si focalizzava sul fatto che stessimo modellando delle entità semplici, ogni tabella, ogni entità del disegno fosse una entità semplice del mondo, e non dicessi ho un'entità universo, un po' troppo complessa, andiamo più in dettaglio. La seconda mi dice devo avere delle chiavi univoche disegnate bene e tutto deve dipendere dalla chiave, dall'intera chiave. Mi raccomando però di ricordarvi che le dipendenze funzionali sono dipendenze logiche, cioè non è che incidentalmente una parte dei dati dipendono da una parte della chiave, se è così non va bene, non è incidentalmente, è ontologicamente. Se scoprissi, avendo fatto come chiave primaria il nome e il cognome e l'anno di nascita delle persone, e scoprissi che nel mio database tutte le volte che c'è il cognome Yang, la nazionalità è Cina, potrei dire che ho una dipendenza funzionale tra il cognome e la nazionalità e quindi che non sono in seconda forma normale? Non potrei dirlo, no. Perché? Perché è un puro accidente il fatto che tutti i signori che si chiamano Yong vengono dalla Cina. Perché nulla vieta che in Italia nasca un bambino di cognome Yong. Che quindi nel mio database a un certo punto compaia un Yong italiano. Quindi quella che era un'apparente dipendenza funzionale dovuta dall'analisi dei dati, in realtà mi stava, rischiava di fuorviarmi e portarmi a normalizzare in modo sbagliato le cose. Quindi la nazionalità non dipende funzionalmente dal cognome. Eventualmente, se io ho delle entità che non mi rispettano la seconda forma normale, posso portarle in seconda forma normale rispettando le entità. Per esempio, quando facciamo il caso del anagrafica in cui ho città di residenza, provincia di residenza, città, regione di residenza, nazione di residenza, io posso portarlo in seconda forma normale inserendo nella mia tabella solo la città, spezzando la tabella e mettendo altre tabelle che rappresenteranno le città con collegate le province, poi le province, un'altra tabella con collegate le regioni, poi le regioni con collegate le nazioni. Ho scomposto la mia tabella in quattro tabelle che rispettano la forma normale, perché è vero che ogni è vero che ogni codice lista di città mi corrisponde a una sola provincia, e una provincia corrisponde a più codici lista. Per cui una volta che ho registrato nell'anagrafica il codice lista del luogo di residenza, tutte le altre cose ne dipendono. E allora, siccome il codice lista non è chiave primaria della persona, tolgo e sposto fuori, in modo da ottenere la seconda forma normale. Il vantaggio è che se Sesto San Giovanni passa dalla provincia di Milano alla provincia di Monza, questa informazione la modifico molto semplicemente in un punto solo. Invece, se ce l'avessi piattellata in tutte le tabelle, in tutte le tabelle, in tutte le anagrafiche, dovrei andare a cercare dovunque c'è scritto Sesto San Giovanni, aggiornare e mettere Monza Brianza, perché ho una ridondanza, quindi unisco in anomalia. Quindi la seconda forma normale mi riduce, mi evita questo rischio di anomalia. Terza forma normale, la quale terza forma normale, visto che è la terza che viene, si basa sulla seconda forma normale. Quindi una relazione è in terza forma normale se è in base, è in seconda forma normale di base, e poi cosa aggiungiamo? Che per ogni dipendenza funzionale x implica y, non banale, x è una chiave di R, cioè x contiene una chiave di R, ed ogni attributo in y è contenuto almeno in una chiave di R. Allora, cosa significa tutto questo? Significa intanto che non ci devono essere all'interno della mia tabella campi calcolati. Per esempio, se io considero il codice fiscale e ho definito che la chiave della mia tabella è nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, eccetera, il codice fiscale è implicato dalla chiave, okay? Per cui ho che se memorizzo il codice fiscale y, lo deduco da x che è la chiave. Però in questo modo ho una dipendenza tra i due campi, per cui se un giorno dovessi scoprire di aver scritto male il nome di una persona, dovrei andare ad aggiornare anche l'altro campo. La colonna codice fiscale, che dipende da tutti gli attributi della chiave, è calcolata a partire da quella. Quindi devo rompere questa dipendenza. Va bene? Da una parte. Dall'altra faccio delle eventuali tabelle di incasso. Okay? Per cui quello che dicevamo prima delle tabelle delle province, delle regioni, eccetera. Okay? All'interno della chiave. È importante notare questo, che qualsiasi tabella, qualsiasi entità che voi abbiate disegnato, questo è molto importante, può essere attraverso opportuni accorgimenti, spaccando il modello da dati in 100.000 modi, aggiungendo 30.000 tabelle di trasferifica, può essere trasformata in questa forma, in questa terza forma normale. Sì? È stato dimostrato attraverso formalismi, analisi dei formalismi, comunque è matematicamente dimostrato che qualsiasi tabella può essere messa almeno in terza forma normale, che significa sicuramente in seconda, sicuramente in prima e anche in terza. Questa è una cosa importante. Noi abbiamo 5 più 1 forme normali. Sappiamo che possiamo sicuramente arrivare alla terza forma normale. Esiste poi la forma normale di Boyce-Codd, BCNF. Questa BCNF esce da questo mondo dei sogni in cui tutte le forme normali possono essere raggiunte, la prima, la seconda e la terza. La forma di BNF, cioè la forma di BNF, Boyce-Codd, forma normale di Boyce-Codd, non sempre può essere raggiunta. Cioè ci sono delle situazioni in cui non se ne riesce a venire a capo. Vediamo di capire cosa. Allora, una relazione R in forma normale di Boyce-Codd, se e solo se, per ogni dipendenza funzionale non banale, definita su di essa, X contiene una chiave K di R. Okay? Cioè X è una super chiave di R. Okay? Allora, per ogni dipendenza funzionale non banale presente nella tabella, la parte X contiene la chiave della tabella stessa. Cosa significa questo? Significa che dipende tutto dalla chiave e da null'altro che la chiave. Quindi io riesco ad arrivare ad una forma in Boyce-Codd nel momento in cui ho una sola chiave univoca della tabella, ma ho una sola chiave univoca della tabella non dal punto di vista del fatto che nella tabella del database ho definito solo una primary key, ma anche dal fatto che non ho definito nessun altro campo come unique, eccetera eccetera. Okay? Parliamo di semantica dei dati, non parliamo semplicemente dell'aver non inserito un vincolo. Dal punto di vista concettuale, se io ho quel vincolo non lo posso mica ignorare. Allora, quindi una tabella potrà essere in forma di Boyce-Codd nel momento in cui contiene una sola chiave primaria e tutti gli altri attributi dipendono funzionalmente da quella chiave o da un insieme contenente una chiave. Non è facile arrivare a questo. Però se otteniamo questa forma, se riusciamo ad avere un modello di dati in Boyce-Codd normal form, forma normale di Boyce-Codd, siamo confidentemente certi di avere un buon modello dati dove le ridondanze sono ridotte in maniera molto significativa. Il problema è che non sempre si riesce a ottenere questo. Okay? immaginate. Un database dove voi siete memorizzati. All'interno di questo database abbiamo il vostro numero di matricola, il vostro codice fiscale, il numero della vostra patente, la sequenziazione del vostro DNA, tutte cose che sono chiavi primarie o potenziali, sono chiavi univoche della vostra identità, l'ID del vostro cellulare, come chiave univoca di identificazione, ok? Tutte cose che si implicano uno con l'altro, ma soprattutto dove magari una parte di informazioni implicano altre, perché il fatto, se io inserisco nella vostra anagrafica il vostro numero di matricola, è univoco. Se inserisco la segmentazione del vostro DNA, è univoco. Se inserisco il codice fiscale, è univoco. Ma da due di questi due dipende anche il vostro sesso. Ovviamente da quale? Dal codice di matricola, no? Ma se scelgo uno di questi come chiave univoca, se scelgo il numero di matricola come chiave univoca, poi il fatto che voi siate maschietti o femminucce dipende da in maniera, ha una dipendenza funzionale da altri campi, eccetera eccetera. Quindi è bello arrivare alla forma di Boyce and Code, ma non sempre ci si riesce. Le altre forme sono ancora più terribili, già la terza era terribile. Allora, quarta forma normale: per ogni relazione di dipendenza funzionale molti a molti, x implica y, x è una superchiave. Cioè x deve essere una superchiave di qualsiasi dipendenza funzionale. Ulteriore ancora, la quinta: ogni relazione di dipendenza funzionale è implicata dalle chiavi delle relative tabelle. Quindi neanche superchiave, ma chiave. E ho eliminato qualsiasi concetto di superchiave, ho solo chiavi. Questo lo ottengo spezzando le tabelle in una quantità infinita di tabelline, sottotabelline, sottotabelline, ok? Arrivando a definire, che so, per esempio, per definire il CAP, avrò il CAP, anzi avrò la via, allora avrò la tabella delle vie, neanche la tabella delle vie per i tratti di via, perché certi numeri hanno un CAP, certi numeri un altro CAP, i quali dipenderanno dalla città, dipenderanno dalla località, dipenderanno dalla provincia, eccetera, eccetera. Esplodono le tabelline, perché a quel punto mi si frammenta il mio modello dati in una quantità di entità singole che rischiano però di perdere significato quasi. Quindi la quarta e la quinta forma normale sono ottime dal punto di vista della coerenza dei dati, delle non anomalie nei dati, però possono portare degli oneri a livello di numerosità delle tabelle, ma soprattutto di complessità delle query in accesso, insostenibile. Allora, processo di normalizzazione è cosa buona e giusta cercare di normalizzare. Però non c'è un metodo, non c'è un macinino che uno dice prendo un modello dati, lo metto dentro, faccio girare tre volte la manovella e arrivo al terzo livello di forma normale. Se lo faccio girare cinque arrivo al quinto livello di forma normale. No, sono tutte cose che vanno fatte sull'analisi dei dati, sul significato. Quindi è un approccio che bisogna seguire, ok? Approccio che deve essere guidato da una parte dalla comprensione dei dati stessi, del significato dei dati, e dall'altra deve guidato dal livello di prestazioni che vogliamo ottenere. Ricordatevi sempre questa dicotomia: più è normalizzato, più è ottimizzato il disegno dal punto di vista della normalizzazione, e più pesante è dal punto di vista dell'utilizzo. Vedete? Più alto è il livello di normalizzazione raggiunto dal modello e maggiore è l'affidabilità dei dati in essi contenuti. Ok? Questo deve essere discolpito dentro. Normalizzare significa dare qualità, garantire qualità. Ma maggiore è anche lo sforzo per gestire tali dati. Una cosa è gestire un database con 10 tabelle, un'altra cosa è gestire un database con 85 tabelle, perché abbiamo spezzettato tutte le cose al minimo dettaglio possibile. Quindi bisogna capire a che punto del processo di normalizzazione fermarsi. È buona cosa arrivare almeno fino al terzo, fare uno sforzo per arrivare al voice encoder, e di lì la buona regola ci dice che siamo arrivati dove è sufficiente. Dopodiché, se volete fare qualcosa a livello, non so, se state facendo il database dell'universo, per cui se sbagliate c'è solo un dato sbagliato dentro, l'universo collassa, ok, sforzatevi di arrivare per favore anche alla quinta forma normale, perché sennò ci mettiamo la pelle tutti, ok? Ma se state facendo banalmente la grazia del Comune di Milano, fermatevi alla terza, che va già bene. Quindi è un processo di approssimazione, va bene? L'ingegneria, la progettazione dei sistemi, non è una scienza esatta, okay? È una scienza della giusta approssimazione. Bene? Adesso, giusto per raccontare una barzelletta ancora, sono un fisico e un ingegnere che vengono rapiti da un extraterrestre, il quale decide di fare un esperimento per capire come ragiona la mente umana. Allora prende i due e li mette in una, li mette in un corridoio lunghissimo e dice: guardate, in fondo a questo corridoio c'è la più bella donna di questo mondo, okay? Voi potete correre per raggiungerla, però ricordatevi che per correre da qui a là dovrete prima passare la metà corridoio e poi la metà della metà del corridoio. Allora il figlio dice: porca miseria, ecco, adesso qui c'è una serie infinita di intendimenti per cui devo passare attraverso, e si dispera. L'ingegnere dice: sì, è vero, è un approssimato, un dito, però a me basta arrivare a tanto così, okay? L'approssimazione, l'ingegnere lavora per approssimazioni. Approssimazioni che sono governate dai parametri di sicurezza, okay? Quindi non voglio progettare un ponte che resista all'infinito, non posso neanche progettare un ponte che resista esattamente se ci passa quel treno, perché se per caso su quel treno si è posato un piccione, crolla tutto. Allora devo usare dei parametri di sicurezza, dire: faccio un ponte che regge, dovrebbe reggere questo treno, moltiplicato per 3, in modo che se ho sbagliato di un 10%, di un 20%, il ponte regge ancora. Okay? Anche qui, nel discorso delle forme normali, noi cerchiamo di... l'ideale sarebbe avere la quinta, eh? Ma non possiamo arrivare alla quinta, ci accontentiamo di arrivare alla terza, e se ci riusciamo anche alla quarta, che ci forniscono un coefficiente di sicurezza sufficiente ad avere un buon livello. Allora, ecco, una cosa importante è che, allora, intanto quando facciamo una decomposizione del modello, cioè per andare in ICMS, scomponiamo una tabella, non dobbiamo rischiare di perdere i dati che ci sono nella tabella stessa. Ok? Cioè, io posso scomporre una tabella R in una tabella X1, X2, in questi X1, X2, se nel momento in cui io faccio la join di questa tabella, di queste due tabelle, riesco a ricostruire la mia tabella R di partenza, senza delle enuple sbagliate. Questo mi succede di ottenere delle informazioni sbagliate se nel momento in cui io ho tagliato non ho correttamente gestito le dipendenze funzionali. Allora, la decomposizione senza perdite è garantita se gli attributi comuni delle due relazioni, se ho preso una relazione R, l'ho scomposta, una R è composta dagli attributi, l'ho scomposta in X1 e X2, dove ovviamente X1 e X2 avranno qualcosa in comune, no? Allora, la decomposizione senza perdite è garantita se gli attributi comuni contengono una chiave per almeno una delle due relazioni. Prendiamo il caso della nazionalità. Se io, o meglio, della città di residenza, io scompongo la mia tabella che contiene nome, cognome, età, città, provincia, regione, nazione, la scompongo in due tabelle. Una, nome, cognome e città, e l'altra in una tabella che contiene città, provincia, regione, nazione. C'è qualcosa in comune tra le due tabelle? Qual è? Città. Città è chiave primaria di una delle due tabelle? Sì, è la chiave primaria della seconda tabella. Bene? Tant'è vero che quando io faccio il join delle due tabelle riesco a ricostruire tutto insieme. Ma se città non fosse sufficiente ad essere come chiave primaria, perché magari ho delle città con lo stesso nome, vi ricordate il discorso che avevamo fatto Paris-Texas? In quel caso otterrei dei dati sbagliati. Allora dovrei trovare un modo per rendere la città chiave univoca dall'altra parte. Userò un codice univoco, quindi aggiungerò qualcosa che mi renderà univoca dalle due parti e mi basterà quel codice come chiave primaria della tabella delle città e la riporterò come attributo nella tabella dell'anagrafica. Ok? Un'altra cosa fondamentale è il mantenimento delle dipendenze. Allora, una decomposizione conserva le dipendenze se ciascuna delle dipendenze funzionali dello schema originario, quello di partenza, coinvolge attributi che compaiono tutti assieme in uno dei due schemi. Il fatto che avessimo detto che c'è una dipendenza funzionale tra città e provincia, un'altra dipendenza funzionale tra provincia e regione, un'altra dipendenza funzionale tra regione e stato, questa dipendenza viene mantenuta se nella tabella delle città mantengo tutti questi attributi, o eventualmente attraverso scomposizioni successive piano piano la decanto in tabelline varie. Okay? Quindi quando io faccio queste operazioni di scomposizione eccetera, devo stare attento alle non perdere informazioni, mantenere dipendenze eccetera. Allora, per decomporre in terza forma normale, cosa facciamo? Creiamo una relazione per ogni gruppo di attributi coinvolti in una dipendenza funzionale. Bene? Per cui, se io dico che, abbiamo detto prima, no? Un gruppo di attributi, città, no, città, regione, provincia, dipendono funzionalmente, Bene, facciamo una tabellina corta e verifichiamo che le relazioni contengano le chiavi della relazione originaria e una di queste qui contenga la chiave. Quindi, prima forma normale, una colonna, un valore. Seconda forma normale, spezziamo le tabelle in entità separate, ok? Eventualmente spezzare le chiavi primarie composte. Terza forma normale, cancellare le tabelle calcolate, le colonne calcolate, i valori calcolati e trasformarli e creare tutte le tabelle di un caso. Questi tre passi ci portano alla terza forma normale. E vi ricordate, potrebbe essere che una terza forma normale è difficile, è pesante. Caso banale? Il codice fiscale. Il codice fiscale è una dipendenza funzionale da una serie di attributi. E allora io cosa faccio? Siccome sono in terza forma normale lo cancello e ogni volta me lo ricalcolo. È un po' pesantino. Allora, ci sono delle situazioni in cui posso essere portato a denormalizzare, okay? Che può voler dire ho un modello normalizzato, lo denormalizzo, tolgo delle situazioni normalizzanti, oppure nel processo di normalizzazione mi fermo a un certo punto, non faccio l'integralista, il talebano delle normalizzazioni. Perché la normalizzazione elimina anomalie, ridondanze, ma può portare dei calcoli eccessivi, appesantire troppo il sistema. La variabilità dei dati, cioè quanto spesso i dati vengono variati nel sistema, può essere un altro driver per capire cosa è meglio fare, se denormalizzare o meno. Quindi, se io ho un sistema statico, che non modifico quasi mai, è meno rischioso dal punto di vista della denormalizzazione. Perché? Perché proprio quando vado a modificare i dati che rischio di creare delle anomalie. Se il dato è corretto ed è sempre fermo lì immobile, non peggiorerà mai. E se viene modificato nel tempo, viene aggiornato un po' più in là, che rischio di avere delle anomalie. E quindi la normalizzazione è tanto più utile quanto più il dato è vivo. Poi, vabbè, ultima considerazione che sta perdendo di valore negli ultimi tempi è quanto denormalizzo, quindi quanto peso in più ho a livello di occupazione di memoria. E questo dipende da quanto grosso è il mio database. Allora, quando quindi faccio delle denormalizzazioni? Quando ho problemi di performance, quando l'utente me lo chiede, perché l'utente me lo può chiedere, può dire no, io voglio che i dati siano fatti in quel modo. Tenete conto che voi dovete fare il sistema come lo vuole l'utente. Potete consigliare all'utente che è meglio in un modo o in un altro. Voi potete consigliare al vostro cliente che sta comprando l'automobile che forse una vernice nera nera assorbente per andare a fare un viaggio in Sahara non è il colore migliore, ma se lui vuole la macchina nera sarà anche a lui fuori, è lui che paga. Quindi se avete un cliente che a tutti i costi vuole il robe fatto in un modo, sarà anche a lui fuori. Ma se le normalizzate, ricordatevi queste quattro cose fondamentali. Fatelo deliberatamente, cioè una denormalizzazione di un sistema deve essere qualcosa che è stato fatto perché si voleva farlo, non perché ci siamo dimenticati. perché se ci siamo dimenticati vuol dire che non saremo attenti e quindi ci saranno i dati con delle anomalie. Secondo, fatelo per un buon motivo. Un buon motivo, che può essere anche solo il mio capo ha detto così. Per un mio collega che era appeso dietro la sua scrivania, ha fatto un giudice, hanno l'accordo di lui. Fate quello che vi dice il vostro capo. Però deve essere una buona ragione. Il capo ha detto che si fa così, va bene. Però il capo si prende la responsabilità. Deve esserci un'ottima ragione per fare una cosa. Terzo, essere consci di che cosa significa aver fatto questa cosa. Perché se fate una denormalizzazione ma non sapete qual è l'effetto di questa denormalizzazione, romperete i dati. E poi, prima o poi, il capo verrà a dire: ma perché i dati sono rotti? E tendenzialmente verrete utilizzati come pomolo dell'albero della bandiera, messi lassù, appesi. Quarta cosa, documentate la decisione. Documentatelo, scrivetelo da qualche parte, perché voi vi ricordate perché qualcuno vi ha detto di farlo, ma chi viene dopo di voi non se lo ricorda. Non solo, voi vi ricordate che il capo vi ha detto di farlo, ma il capo non se lo ricorderà. E quindi il capo verrà a dire: è colpa tua se non c'è un foglio firmato col sangue in cui non si assume la responsabilità di averlo fatto. E documentare. Bene? Quindi, per riassumere, forme normali, 5 più 1, che arriva alla terza, possibilmente alla Voice and Code Normal Form, la DCNF. Obiettivo della normalizzazione, eliminare le anomalie. Nemico della normalizzazione, le performance. Le performance vanno ottenute a volte a scapito della normalizzazione, ma facendo delle scelte ben consce. Ogni volta che fate una scelta progettuale dovete essere consci del perché la fate, in modo da essere consci degli effetti. Se no rischiate di dire: fatto questo ponte con una base più sottile perché è più bella così, e poi il ponte crolla. Voi l'avete fatto, ma sì, si può fare, non siete consci dei rischi e tutto crolla. Ok? Ci vediamo giovedì. Ok? Giovedì alle 3:30. E andremo oltranza finché l'università non ci butterà fuori. No, probabilmente alle 5:30 ci sbatteranno da te. Scusate se questa settimana sono impiegato un po' di più a mettere online il materiale, ma ho avuto un po' di problemi vari. Un ultimo è il fatto che mi sto staccando una spalla. Questa settimana forse sarò un po' più veloce a mettere online, non ne sono sicuro. Ah, ecco, per inciso ci siamo persi la prima ora.